A me piace fare un paragone con le difficoltà di un bambino che incomincia a camminare. Il bambino che incomincia a camminare deve accettare il rischio, deve incominciare ad apprezzare il fatto che muovendo un passo, e cioè mettendo a repentaglio il suo equilibrio, può essere ragionevolmente certo che riuscirà a ritrovare l'equilibrio con il passo successivo. E allora, se un essere umano impara che non c'è bisogno di rimanere aggrappati ai propri pensieri, se ne potranno trovare degli altri con i quali continuare ad andare avanti, questa è una psiche che è sulla strada giusta.
Sfortunatamente per la psicologia, tutti pensano di essere psicologi. Avrà sicuramente ragione Jean Piaget, che ha scritto questa frase e psicologo lo era davvero. Ma allora, noi comuni mortali, che facciamo con quel bisogno di capirci qualcosa, di comprendere, spiegare e raccontare quello che tutti pensiamo e proviamo? Io sono Daniela Collu e questo è Sigmund, un podcast del Post che ha, come me, il pallino della psicologia. In ogni puntata, grazie all'aiuto di un ospite professionista, affrontiamo un tema cercando di capire e approfondire argomenti, linguaggi, confini e nomi di ciò che ci passa per la testa, per fare chiarezza e sciogliere le complessità. Oggi con il dottor Giovanni Foresti, psicanalista e psichiatra, proviamo a capire come funziona la nostra mente, quali sono gli universi che la compongono e quali le funzioni che assolve. Benvenuto, dottor Foresti.
Buongiorno.
Allora, di cosa parliamo quando parliamo di mente? Non mi riferisco alla parte fisica del cervello, ma a quell'insieme complesso che regola le funzioni e la gestione più o meno consapevole di pensieri, di emozioni, di ricordi. È più corretto chiamarla psiche?
Psiche, anima, mente sono vocaboli che nella storia del pensiero dell'umanità sono stati utilizzati per fare riferimento a ciò che noi siamo e che supponiamo sia dentro di noi e che ci condiziona o che ci organizza, che ci struttura. Gli analisti hanno inventato anche delle altre formule più tecniche e sono l'apparato psichico, definizione freudiana, e poi nel secolo scorso gli analisti di tradizione bioniana, dei colleghi che fanno riferimento al pensiero di uno degli analisti più importanti della tradizione britannica del Novecento, cioè Wilfred Bion, gli analisti che si rifanno a questo pensiero di questo collega hanno proposto la definizione molto semplice in realtà, apparato per pensare i pensieri.
Ah, bellissimo.
L'idea è che i pensieri vengono spontaneamente e che poi il problema è che uso ce ne facciamo dei pensieri. Allora, psiche, mente, anima. Psiche è forse il vocabolo più equidistante, mente ha molto a che fare con le funzioni cerebrali superiori che riguardano la manipolazione cognitiva dei dati a nostra disposizione, anima ha una pesante, interessante, ma gravosa serie di riferimenti alla teologia e alle religioni, e tuttavia è il vocabolo che è ancora più utilizzato nei paesi di lingua tedesca.
Anima.
Anima, di Seele. Anche gli ospedali psichiatrici, per non essere troppo spiritualisti, sono Seele Krankenhausen, cioè ospedali per le malattie dell'anima.
È bellissimo, molto poetico, non me lo aspettavo dai tedeschi.
Sì, però non sono sicuro che alla poesia del vocabolo corrisponda una poesia dell'organizzazione istituzionale.
Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per comprendere la nostra psiche?
Allora, la tradizione psichiatrica e la tradizione psicanalitica hanno fatto del dialogo clinico lo strumento fondamentale per raccogliere dati sul funzionamento della mente. Più tecnicamente, perché il dialogo svolga le sue funzioni terapeutiche, occorre che ci siano delle pattuite, delle regole di strutturazione della relazione. I francesi la chiamano le cadre, gli spagnoli la chiamano enquadre, parola che è più utilizzata nel nostro paese è setting, che ha molto a che fare anche con i set cinematografici. L'idea è che il quadro deve essere strutturato da alcune regole, come se per dipingere questo quadro fosse molto importante definire innanzitutto la cornice. E questa è la regola del dialogo clinico. Poi ci sono altri strumenti che sono più antichi storicamente, sono i test proiettivi. Si fanno vedere al paziente delle macchie o delle scene a significato aperto. Questo è il TAT, il significato aperto di certe scene. Le macchie si vedono dappertutto, in continuazione sono le macchie del test di Rorschach, e sulla base delle interpretazioni che il paziente dà di queste macchie si possono fare delle inferenze clinicamente rilevanti sul suo modo di funzionare.
Ecco, quando poi ci addentriamo nel quadro, a volte ci capita anche di usare dei termini, spesso a sproposito, di cui in fondo non conosciamo davvero il significato. Gliene dico tre, che sono quelli più ricorrenti: conscio, preconscio e inconscio. Che cosa significano?
Allora, innanzitutto una precisazione. Freud non ha voluto inventare un linguaggio tecnico. Ha voluto utilizzare delle parole che potevano essere immediatamente impiegate a livello clinico e quindi non avrebbe avuto molto da ridire sul fatto che i vocaboli oggi in circolazione possono essere imprecisi, possono essere tecnicamente imprecisi, ma servono per darsi conto della complessità della vita psichica e quindi vanno benissimo.
Abbiamo la benedizione di Freud.
Avete
allora
la benedizione di Freud nell'utilizzarli come vi pare. D'altra parte, il più enigmatico dei tre, cioè l'inconscio, era una parola che era già molto utilizzata da almeno un paio di secoli nella cultura sia francese che tedesca. Tutta la tradizione degli ipnotisti o dei grandi suggestionatori avevano postulato che l'efficacia dei loro strumenti dipendesse dal fatto che c'era una buona parte della vita psichica che non arrivava al campo di coscienza del paziente. Quindi, in due parole, il conscio è ciò che sappiamo e che possiamo facilmente dire, l'inconscio è ciò che non sappiamo di noi, sia nel bene che nel male, cioè sia cose che ci dispiacciono di noi, ma anche cose che non sappiamo di poter pensare. I sogni da sempre sono utilizzati anche come suggestioni per prendere delle decisioni. Un altro esempio classico è la struttura base della chimica organica, che è un anello di atomi di carbonio, è un'idea che è venuta in sogno al chimico che l'ha concepita, che si chiamava Kekulé. Quindi l'inconscio non è solo il deposito delle cose che non ci vanno, è una modalità più primitiva del funzionamento della mente che è interessante riuscire ad utilizzare anche per degli scopi che hanno a che fare con il conscio. Il preconscio è quella entità che sta a metà ed è quella più accessibile alla coscienza. Diciamo che per attingere all'inconscio non si può che utilizzare la mediazione della mente di un'altra persona. Al proprio preconscio c'è modo di arrivare anche per conto proprio.
Ah, quindi è una fase intermedia che non necessariamente chiama in causa l'aiuto di un terapeuta.
Tutti fanno uso del loro preconscio in continuazione, solo che non sanno esattamente che lo stanno facendo. Senza un buon uso del preconscio non ci sarebbero creazioni artistiche, non ci sarebbero produzioni cinematografiche. Sono i sogni e ciò che spontaneamente comprendiamo della nostra vita psichica che ci aiuta a rialimentare il nostro conscio.
È da Freud forse che la lista dei termini di cui sappiamo e non sappiamo, comunque che spesso ci capita di utilizzare in maniera non proprio corretta, abbiamo detto anche con la sua benedizione, ma comunque tant'è, si allarga, si allunga. Cosa sono io, es e superio?
Allora, sono altri tre vocaboli che Freud ritiene di dover proporre una quindicina, ventina d'anni dopo che aveva incominciato a scrivere sui fenomeni che riguardano la psicanalisi. Il libro che si intitola Io e l'Es è del 1921, Freud ci lavorava da alcuni anni, gli anni della Prima Guerra Mondiale. Anche questi sono termini della lingua corrente. Noi non siamo riusciti a tradurre in italiano es, anche se esso è un equivalente piuttosto corretto del vocabolo, solo che i tedeschi hanno molti vocaboli che non sono né maschili né femminili, sono neutri. Esso in italiano non lo diciamo praticamente più, a meno che ci sia una costruzione sintattica che richiede che si precisi un oggetto. Però non diciamo, quando diciamo piove, non diciamo esso piove. I tedeschi invece ne dicono es regnet, piove, cioè c'è qualcosa di impersonale che fa accadere ciò che accade. E questa in fondo è l'idea, che la vita psichica sia animata da qualcosa di impersonale che la determina, non completamente, ma in una misura piuttosto cospicua. L'idea non era di Freud, l'idea è di un medico che si occupava di medicina riabilitativa, uno psicosomatista ante litteram, si chiamava Georg Grodek. Grodek aveva legami di famiglia e di stima con Friedrich Nietzsche, e questa idea di una vita pulsionale che anima la vita psichica è nell'opera di Nietzsche molto utilizzata, quindi i Grodek avevano dimestichezza con questa tradizione filosofica. Freud chiederà il permesso a Grodek in una famosa lettera di poter usare la sua proposta teorica, e da quel momento in poi l'ES diventa un vocabolo anche del linguaggio tecnico degli analisti. Un altro vocabolo che è diventato linguaggio corrente, comunemente compreso, è superio. Questo forse richiederebbe una definizione più tecnica, dalla quale però è possibile, facilissimo, rimanere alla larga. Il superio è il nostro giudice interiore, la coscienza morale. E anche questa è un'idea che probabilmente Freud ha mutuato dalla tradizione filosofica, perché quando scrive Al di là del bene e del male, Nietzsche postula un superamento dei valori e immagina che l'uomo del futuro debba pensarsi come un superuomo. Il superuomo di Nietzsche probabilmente ha a che fare con il superio di Freud. Freud è un po' come se facesse una specie di ironico controcanto al superuomo. Altro che superuomo e altro che superamento dei valori, siamo perennemente condizionati da ciò che ereditiamo dalla tradizione alla quale apparteniamo. Non si scherza con il nostro giudice interiore, nemmeno lui è sotto il nostro controllo. L'io è il primo pronome personale, quello lo utilizziamo fin troppo. Nelle epoche passate si era un po' più discreti riguardo al suo utilizzo. L'io, anzi, alcuni hanno inventato un termine, l'egolatria, cioè l'idolatria del proprio io, è diventata un'epidemia planetaria piuttosto pericolosetta, e quindi tutti sappiamo benissimo che cos'è l'io. Freud, già negli anni 20, insieme alla figlia, l'ultimogenita Anna, stava lavorando sui meccanismi di difesa dell'io, cioè su quelle componenti del funzionamento psichico che rendono possibile il funzionamento dell'io, e questi sono inconsci.
Ecco, a proposito di componenti, come si costruisce la nostra psiche? Gli ingredienti che troviamo all'interno del nostro cervello, della nostra mente, della nostra anima, insomma, chiamiamola psiche, sono genetici, sono ambientali?
Tutte e due è la risposta più sintetica. Volendo ampliarla, il fatto è che noi non sappiamo bene come discernere dentro il continuum dei fenomeni psichici e corporei il gioco dei fattori, cioè tutti i fattori sono rilevanti. Noi siamo il risultato di un continuum biopsicosociale, come si dice, quindi contano sia i fattori sociali e familiari, quindi sia socioculturali generali che quelli che riguardano il funzionamento di quel microgruppo che è la struttura familiare, sia i fattori genetici, i fattori biologici. La parola continuum è importante perché allude al fatto che in questa serie di interazioni fra fattori non riusciamo a vedere una distinzione netta, cioè possiamo tentare di tracciare dei campi concettuali, ma sono le operazioni legittimamente arbitrarie di chi cerca di mettere ordine in un sistema che di per sé di ordine non ne ha poi granché.
Ecco, lei cita la genetica, cita il contesto. Come cambia la nostra psiche dall'infanzia nel corso della crescita? Forse la famiglia è l'universo all'interno del quale tutte le emozioni di base, quindi anche la relazione non verbale con i genitori, penso ai primi mesi, forse lì c'è un gioco, una magia che si verifica fin da subito?
Beh, lo studio dell'infanzia è un eccellente esempio del problema del continuum biopsicosociale che abbiamo appena menzionato. I bambini a lungo non parlano e l'interazione con le loro fonti di cura, cioè i genitori o coloro che si occupano del bebè, mediata attraverso gli atti dell'accudimento. Per definizione l'infante è colui che non parla. apprende il linguaggio nel bel mezzo delle interazioni non verbali che si sviluppano. Gli analisti delle prime generazioni immaginavano che il bambino fosse all'inizio una specie di monade isolata. Gli studi sulla interazione madre-bambino hanno dimostrato che questa fase mitica di chiusura del bebè al proprio interno non esiste. Probabilmente non esiste nemmeno all'interno dell'utero materno. C'è già un'interazione fra madre e bambino, persino nell'utero. E successivamente, anche se il bambino non parla, quindi è difficile studiarne la vita psichica, però è chiaro che ci sono delle interazioni, delle modulazioni in larga misura inconsce o preconsce fra il corpo della madre e il corpo del bambino. Una nozione che è interessante, che è stata proposta da uno psichiatra, neurologo e analista di origini spagnole, si chiamava Julián de Ajuria Guerra, è la nozione di dialogo tonico. Ha avuto molto successo perché è semplice ed estremamente intuitiva. Il corpo del bambino impara ad organizzarsi tra le braccia degli adulti, direttamente o indirettamente, e tra il tono delle masse muscolari di chi lo abbraccia e il tono delle masse muscolari del bambino c'è tutta un'interazione che è l'inizio della soggettivazione, cioè di quei processi che renderanno al bambino possibile riconoscersi come il soggetto dei propri movimenti. Tenere diritta la testa, per esempio, che è un problema che preoccupa molto i genitori quando per le prime volte si trovano tra le mani questo strano corpo che non riesce a fare neanche la cosa che più facilmente a noi viene fatto di pensare che sia automatica.
Crescendo aumentiamo il numero di strumenti che abbiamo a disposizione per fare esperienza del mondo, per entrare in relazione con gli altri, insomma, per costruirlo davvero questo io. Cosa usiamo? Usiamo l'intelligenza? Usiamo la memoria? E soprattutto, che cosa sono l'intelligenza e la memoria?
L'intelligenza è la più sopravvalutata delle funzioni cerebrali. C'è una specie di idolatria per la propria intelligenza. Si trascura in tal modo il fatto che la cosiddetta intelligenza è un costrutto molto eterogeneo col quale abbiamo cercato di quantificare, dandogli un numero, alle capacità competenze di cui è capace la mente del soggetto che stiamo studiando. In realtà le funzioni che poi portano alla composizione della cosiddetta intelligenza sono competenze molto eterogenee che non hanno necessariamente una correlazione le une con le altre e sicuramente dipendono dalle stimolazioni di cui il soggetto ha beneficiato e dalle condizioni che ne hanno reso possibile lo sviluppo. Il che non vuol dire che non ci siano, ahimè, le persone che sono ipodotate e che il quoziente intellettivo non le quantifichi in un modo approssimativamente adeguato. Questo, ahimè, esiste e c'è. Però questa, appunto, idolatria dell'intelligenza ha molto a che fare con l'idolatria dell'io. Si suppone che il soggetto ad alto quoziente intellettivo sia una specie di semidio capace di prestazioni agli altri sconosciuti. Il semidio ha avuto degli altri semidei con i quali è cresciuto e che ne hanno reso possibile lo sviluppo. E comunque anche il semidio può dire delle cretinate e ogni intelligentone ha i suoi difetti di comprensione.
Ora si parla tantissimo anche di intelligenza emotiva, che è un concetto che forse fino a 50 anni fa nessuno avrebbe mai espresso. O eri intelligente a scuola o non lo eri.
Esattamente, esattamente. Cioè gli studiosi del funzionamento umano hanno visto che anche nell'emotività c'è un'intelligenza che fino a quel momento non era stata codificata come tale. Riuscire a capire gli altri, riuscire a interagire bene con gli altri è adesso riconosciuto come un valore e ha a che fare con l'intelligenza. Non è tanto facilmente collocabile dentro il costrutto di Wechsler, che è quello del quoziente intellettivo. Ma lei mi aveva chiesto anche della memoria.
Sì, esatto.
E la memoria è un'altra interessantissima e abbastanza ben nota. Sì, noi tendiamo a pensare alla memoria come se fosse una specie di museo nel quale sono raccolti i nostri ricordi. In realtà le cose vanno molto diversamente. La memoria è un oggetto sul quale inconsapevolmente ogni soggetto fa continuamente una grande opera di manutenzione e potremmo paragonarla all'opera, per stare dentro l'orizzonte museale, di quei curatori che sanno che hanno delle opere importanti che sono immagazzinate nelle aree non espositive del museo e che ogni tanto le tirano fuori per fare delle mostre. Noi continuiamo a tirare fuori le nostre memorie e a farne un certo utilizzo.
Come costruiamo questa mostra? Cioè, come decidiamo cosa esporre nella prima sala, cosa lasciare temporaneamente in magazzino e cosa invece nascondere nel sottoscala? Quello si chiama rimosso?
Allora, il rimosso è la prima definizione di meccanismo di difesa che Freud ha proposto ed è quella sulla quale ha lavorato di più pensando alle cose che facevano problema nella propria vita psichica, perché buona parte dei sogni di cui Freud parla nel suo trattato dell'inizio del secolo, l'interpretazione dei sogni, sono i propri sogni. Freud fa un lavoro sulla sua vita psichica e lavorando sulla sua vita psichica riconosce che il meccanismo di difesa più utilizzato da lui all'epoca era la rimozione. Pochi anni dopo sono molto più numerosi e la rimozione è solo uno di questi.
Ecco, accanto alla rimozione abbiamo anche la scissione, cioè il riuscire a separare le qualità contraddittorie di qualcosa o qualcuno con cui stiamo entrando in contatto.
Ti amo, ma al tempo stesso ho delle ragioni di risentimento nei tuoi confronti, archiviando i sentimenti d'amore, in questo caso, e sdoganando, come adesso si dice, i sentimenti negativi.
Si sente ultimamente spessissimo parlare di bias. Cosa sono?
Bias è un vocabolo della lingua inglese ed è un errore metodico di interpretazione. C'è un bias tutte le volte che noi tendiamo di fronte a un fenomeno a spiegarcelo con dei concetti o con delle ipotesi che producono dei risultati o erronei o parziali. Quando sono troppo parziali, qualcun altro può dirci che noi li interpretiamo in un modo che è sistematicamente influenzato dai convincimenti che abbiamo. Bias è una parola molto importante anche di uno psicologo israeliano che si chiama Daniel Kahneman, che insieme ad un altro studioso amico suo che si chiamava Tversky ha pubblicato dei lavori importanti che hanno meritato a loro il premio Nobel per l'economia. Il libro che Kahneman poi pubblicherà da solo è una raccolta dei loro saggi commentata, si intitola Pensieri veloci e pensieri lenti. E l'idea è che noi siamo troppo condizionati quando pensiamo velocemente dai bias che ci fanno interpretare male i dati che abbiamo a disposizione e che ci fanno prendere delle decisioni erronee. Ne è venuta fuori una branca dell'economia che si chiama economia comportamentista, ma l'utilizzazione di questi concetti nel campo dell'economia è ancora debitrice delle osservazioni cliniche che hanno da tempo riconosciuto come i processi di pensiero siano il risultato di pensieri primari e di pensieri secondari. I pensieri primari sono quelli più influenzati dall'emotività, i pensieri secondari sono quelli che apparentemente non ne sono condizionati.
Ecco, abbiamo nominato molte volte i sogni e in questo menu di strumenti che abbiamo a disposizione per capire, per interpretare, per indagare la nostra mente, forse sono lo strumento più narrativo che abbiamo per conoscere il nostro inconscio?
Sì, fin dalla più remota antichità che i sogni sono riconosciuti come una componente importante della vita dell'anima o della psiche. Gli antichi li utilizzavano anche per ricavarne delle profezie, delle indicazioni su che decisioni prendere o che strada imboccare, il giorno in cui partire, per esempio per un viaggio correndo meno rischi possibili o altre attività di questo genere. Bisognerebbe ricordare che i sogni, quello che noi chiamiamo sogni, sono il tentativo di descrivere con le parole un ricordo che è molto frammentario, cioè l'esperienza del sognatore durante la notte e in assenza di vita cosciente lascia delle tracce, non sempre, spesso. Poi quando un paziente comincia a lavorare sulla propria vita psichica, automaticamente accade che il paziente valorizzi i propri ricordi e quindi in qualche modo la cosiddetta attività onirica si accresce. In realtà l'attività onirica è sempre molto vivace, solo che l'apparato psichico è fatto per cancellare i ricordi. Se noi dovessimo al mattino ricordare tutto quello che abbiamo sognato la notte, la lavagna sarebbe troppo sporca per scriverci delle altre cose. Invece la lavagna viene ripulita. Ma questa attività, in effetti, è un'attività di tipo allucinatorio che noi abbiamo durante la notte, ha una funzione narrativa. Diciamo, il linguaggio è quello del più cinematografico che quello della letteratura. Una parte del nostro cervello durante la notte costruisce dei racconti per immagini che mettono in scena aspetti problematici della nostra vita diurna. E questo produce degli effetti, noi diciamo, di elaborazione, di metabolizzazione emotiva di ciò che ha fatto problema durante la vita della giornata. Detto diversamente, ci sono delle cose che sono pesanti dal punto di vista emotivo e noi non le vogliamo affrontare durante la vita diurna. Il pensiero onirico, il pensiero dello stato di sonno, si occupa di pensare quei pensieri che non sono stati pensati durante il giorno.
Ci presenta il conto.
Sì, ma anche si offrono delle possibilità di elaborazione. Cioè nell'espressione si presenta il conto c'è l'idea che comunque c'è qualcosa da pagare, ci sono delle... In effetti è anche vero che ci sono delle opportunità che non sono state colte a sufficienza. Per esempio nel lavoro clinico l'attività onirica è estremamente utile per la caratteristica che ha di mettere in evidenza agli occhi del paziente e del terapeuta quali sono le cose emotivamente più rilevanti in quel periodo della vita del paziente. È un po' come se fosse un'attività di tipo segretariale, molto utile in effetti.
L'ordine del giorno.
Sì, lo chiamerei piuttosto un report. C'è un segretario che ti mette al corrente che in questo momento le cose da mettere in agenda sarebbero queste altre, poi si può costruire l'agenda successivamente.
Cosa succede quando la mente si ammala? In cosa riconosciamo di avere una psiche sana?
Ma grande domanda questa. La mente si ammala per diverse ragioni. Uno dei motivi per i quali la mente si ammala è che può fare cattivo uso dei meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa ci servono per mantenere una certa continuità, dare senso, dare coerenza alle nostre esperienze, ma quando ci vogliamo mettere troppa coerenza e troppa continuità, il meccanismo di difesa diventa disfunzionale. In due parole si può dire che una mente sana è una mente mobile. Cioè una mente che ha diverse idee, anche diverse preoccupazioni, anche diversi dolori, ma che riesce a fare un lavoro di vai e vieni fra queste e altre attività di pensiero abbastanza libero. In termini più osservativi è rimasta canonica la frase che sono due verbi con i quali Freud rispose a chi gli chiedeva in cosa consistesse la vita, la salute mentale. Lui rispose Leben und Arbeiten, cioè amare e lavorare. Un essere umano che è capace di amare e di lavorare è abbastanza sano. Gli analisti hanno più chiaro che cosa impedisce alla mente di funzionare bene, piuttosto che il contrario. Non siamo in grado di dire cosa va bene quando le cose vanno bene. Succedono tante cose e il risultato di questi processi è una vita psichica abbastanza fluida e abbastanza coerente. Però la mente è fragile ed è fragile proprio perché è mobile, è soggetta a sofferenze e sbandamenti. Diciamo, c'è un gioco di parole che nella lingua italiana non riesce, mentre riesce bene nella lingua inglese. C'è un nesso fra to be e to become, tra essere e divenire. Noi abbiamo bisogno di essere qualcosa di abbastanza coerente per piacerci, però se ci piacciamo troppo e ci mobilizziamo in quella rappresentazione dell'essere di noi stessi che ci è piaciuta troppo, smettiamo di diventare e smettiamo anche di pensare. Quindi il lavoro da fare per continuare a progredire non ha mai fine. A me piace fare un paragone con le difficoltà di un bambino che incomincia a camminare. Il bambino che incomincia a camminare deve accettare il rischio, deve incominciare ad apprezzare il fatto che muovendo un passo, e cioè mettendo a repentaglio il suo equilibrio, può essere ragionevolmente certo che riuscirà a ritrovare l'equilibrio con il passo successivo. Allora, se un essere umano impara che non c'è bisogno di rimanere aggrappati ai propri pensieri, se ne potranno trovare degli altri con i quali continuare ad andare avanti, questa è una psiche che è sulla strada giusta.
È molto incoraggiante. Come possiamo proteggere la nostra psiche?
Altra bella faccenda. Si potrebbe semplicemente dire coltivandola, cioè continuando a occuparsi del suo funzionamento, del suo relativamente buon funzionamento. Paragone con le attività contadine, che è implicita nella scelta del verbo, merita di essere valorizzato. Cioè, il contadino ha una mente plastica perché usa molti strumenti, ma non può innamorarsi dei suoi strumenti. Un buon contadino mira all'efficacia del suo raccolto, e per far questo bisogna prima zappare, arare, seminare, irrigare, strappare le eventuali erbacce, cioè prendersi cura di un campo avendo fiducia che alla fine quel che sia a quel punto è stato fatto consentirà un copioso raccolto. Nelle culture contemporanee un problema enorme è il rapporto fra il tempo dedicato al lavoro e il tempo dedicato alla vita o ai divertimenti. Siamo riusciti a far diventare un lavoro persino i divertimenti. Bisognerebbe, per rimanere ai paragoni con la vita agreste, ricordarsi che ogni tanto i campi vanno lasciati riposare, che non possono essere sfruttati, che inaridiscono se si cerca di sfruttarli eccessivamente. La nostra mente ha bisogno di essere lasciata in pace, e tanto non sta mai in pace. se non la si tormenta, finisce per produrre, per generare altre idee, altri pensieri. Si vive, finché si vive, ci sono pensieri dei quali occuparsi.
Grazie mille, grazie al dottor Giovanni Foresti, psicanalista e psichiatra. La puntata di Sigmund finisce qui e noi ci pensiamo su. Sigmund è un podcast prodotto dal Post e scritto da me, Daniela Collu. Trovate le altre puntate sull'app del Post e sulle principali piattaforme.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina, da ormai 3 anni, mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!